Of tzadikim, Baruch Hashem, abbiamo una nuova settimana, abbiamo una nuova parasha. Hashem, che questa lezione sarà l'ilu nishmat al mio padre, Moshe Chai Ben Tova, Menuchato Began Eden, che questa settimana era la sua ricorrenza, e anche l'ilu nishmat celeste Pavoncino. Toh, questa parasha finalmente arriveremo a essere insieme con Israele. Voi dovete sapere che questo Shabbat leggeremo due parashot, Fukat e Balak. E in Israele invece si leggerà solo Balak, perché già per un tempo, già della festa di Shavuot, che noi non siamo allineato. Però Bezrat Hashem, adesso saremo allineato, Bezrat Hashem, e inizieremo a leggere insieme. Tre parashot che sono legati. E se vogliamo parlare solo al collegamento tra Korach, Fukat e Balak, tre parashot, tre lettere, sempre con la Kuf, che rappresenta la Kedusha, possiamo parlare per ore. Perché sono tre parashot che anche in questi tre parashot troviamo tre creazioni che furono create solo per loro. Per Korach fu creato Pia Adama, e l'apertura della terra che ha ingoiato Korach. Voi dovete sapere che tanti immagino che l'apertura della terra che ingoia è come un terremoto, però non è. Il Midrash dice che l'apertura è come un aspiratore. Quando come che tu vuoi prendere polvere, prendere un aspiratore di polvere, c'è una forza che succa il polvere. Così era l'apertura nella terra che ha ingoiato Korach. Non era che era così un buco, era un buco con una forza tremenda che ha preso tutti quelli che avevano bisogno di essere là. E questo tzadikim era una creazione che fu creata, abbiamo detto, nella vigilia di Shabbat, appena è entrato Shabbat. E perché è interessante sapere questo? Perché noi sappiamo, tzadikim, che le ultime cose che uno fa prima di Shabbat sono sempre cose importanti. Ossia, forse in settimana abbiamo tempo di, non lo so, ognuno con le sue cose, vedere la televisione, o vedere il WhatsApp, o vedere il status, o Instagram, o Facebook, tutte queste cose. Però la vigilia di Shabbat, una mezza ora prima Shabbat, qualsiasi uomo che è normale non fa queste cose, perché non c'è tempo, adesso si devono sistemare le ultime cose che sono importanti. Quindi sì, HaKadosh Baruch Hu ha creato in questi ultimi momenti, prima del Shabbat. L'apertura di questa terra vuol dire che è molto importante. Un'altra cosa che fu creato è Pia Be'er, il pozzo di Miriam, questo pozzo che leggeremo nella nostra parasha, quando Miriam va via, e ci allungheremo Bezrat Hashem dopo, Bezrat Hashem, su questa storia. La terza cosa, e questa è la parasha di Balak, la bocca di questo asino. Tra parentesi, sì, la bocca dell'asino che ha parlato con Balak fu creato all'entrata di Shabbat, alla vigilia di Shabbat. Quanto anni ha questo asino? E Bemet, dice il Midrash, questo asino è un asino che vive per 2500 anni, perché sono passato dalla creazione del mondo fino al momento che arriva Balak e arriva Bilam e si siede sul suo asino. E l'asino vede questo angelo e si mette in costato. E Bilam non riesce a vedere questo angelo. Questo c'è bisogno di capire, come mai uno che parla con HaKadosh Baruch Hu, Bilam, che è considerato un profeta, non riesce a vedere un angelo che il suo asino vede. Però non è un asino qualsiasi asino, è un asino anziano, un asino che fu creato nella vigilia di Shabbat. Però oggi voglio parlare su Parashat Chukat. La Parashat di Chukat inizia con le parole Zot Chukat Torah, e queste sono le leggi della Torah. Adesso immaginate che viene il vostro figlio e vi chiede a voi: papà, mamma, qual è la legge della Torah? Qual è la cosa importante della Torah? Ma quale sarà la risposta? Non lo so. Forse uno dirà: Shabbat, figlio mio, la legge della Torah, la cosa importante è Shabbat. O forse amare il prossimo come tu stesso. come ha detto Rabbi Akiva, che tutta la Torah è inclusa in questo versetto. O forse la Kashrut, invece la Torah dice no. Zot chukata Torah, queste sono le leggi della Torah. Vikru elecha para aduma temima asherem bamum asher lo alea ol. Se un uomo è impuro con le impurità delle morti, deve prendere la vacca rossa, la mucca rossa. Sì, noi sappiamo che uno dei unico modo per purificare della morto è tramite il cenere che viene fatto del sacrificio di questa vacca rossa. E la domanda è perché questo? Perché questo è la legge della Torah, ossia una cosa che non è applicabile né sempre, per esempio oggi che non abbiamo Bet HaMikdash, non abbiamo questo cenere. Siamo tutti impuri con la impurità delle morti. E anche non tutti muoiono, ossia non tutti nella loro vita, diciamo, toccano morti. Questo, diciamo, è la cosa giusta. Quindi perché questo è la legge della Torah, che è così principale, così fondamentale, è questa legge che tu dici, questa legge della Torah. I maestri dicono che la Torah può essere divisa in tanti tipi di legge. Ci sono chukim, ci sono leggi, ci sono mitzvot che un uomo può capire anche se Hashem non l'aveva comandato. Per esempio, non uccidere. Non c'è bisogno della Torah. Qualsiasi uomo che ha un po' di senso sa che non si può uccidere. Rispettare le genitori. Non c'è bisogno della Torah. Qualsiasi uomo da un po' di intelligenza capisci che tu devi riconoscere la bontà che hanno fatto i tuoi genitori e lo devi rispettare. Questo è un parte delle mitzvot. Però c'è un'altra parte del mitzvah. E questo qual è? Queste sono le mitzvot che non hanno nessuna spiegazione. Mitzvot che vengono fatte solo perché Hashem l'ha comandato. E se non era Hashem che l'aveva comandato, nessuno di noi lo faceva. Se non c'era la Torah, qualcuno di noi, dopo toccare un morte, andava al Beit HaMikdash a purificare se stesso con il cenere della mucca rossa che deve essere spruzzato su di lui? No, è una cosa che è così dettagliata, diciamo, un metodo che si deve usare, che fu comandato di Hashem. Si dice da Shlomo HaMelech che Shlomo HaMelech era il più saggio di tutti, Chacham Mikol Adam, perché Hashem lo ha regalato, questa era la sua richiesta. Hashem, Shlomo, che vuoi? Prendi tutto. Ha detto, dammi saggezza. Se c'è saggezza, possiamo costruire qualcosa. Se non c'è saggezza, uno può avere soldi e salute, e ricco e famiglia e tutte le bontà e figli, però se non ce l'hai la saggezza, come gestire? Che valore ha? Quindi la prima cosa che Shlomo chiede è dammi saggezza. Dammi saggezza per capire come gestire le cose. Dopo già da solo capisco che fare con il resto. Dice Shlomo, Erchema verechokai mimeni. Shlomo, che era la saggezza più grande di tutti, che fu data di Hashem stesso, dice: io ho cercato di capire questa legge della mucca rossa, e non sono riuscito. Ancora lontano da me l'inizio della comprensione perché. Quindi, perché dice la Torah? E questa è la legge della Torah, una mitzvah che non si può capire. E qui tzadikim, c'è una cosa fondamentale. Qualsiasi ebreo deve capire questo, perché se uno non capisce questo, riesci, chas v'shalom, a fare un ebraismo che non è l'ebraismo che fu detto di Hashem. E l'uomo ha l'obbligo di sentire bene con se stesso. E così vogliamo sentire bene con noi stessi. E quando facciamo le cose, le vogliamo fare perché capiamo che è la cosa giusta da fare. Perché il nostro sentimento dice che è la cosa giusta fare, perché la nostra testa dice che è la cosa giusta da fare, perché il nostro cuore, a volte anche non devo capire, a volte ci sono gente che fa una cosa non perché capiscono, ma perché il cuore così mi sento di fare, perché non lo so. Però dobbiamo essere collegato con lo che facciamo, almeno in sentimento o comprensione, o tutti e due, uno delle due. Dice HaKadosh Baruch Hu, la Torah non è così. Se tu pensi che tu devi fare la Torah, o che tu la capisci con la testa, o tu la senti con il cuore, hai sbagliato. Perché se le cose dipendono dalla tua testa e del tuo cuore, che succederà se mai sia ci sarà una mitzvah che non riesci a capire con la tua testa? O ci sarà una mitzvah che tu con il cuore non la sento? Tante volte io parlo con gente, meno rabbino, io non me la sento da fare così e così. So che è importante. Qua l'ultima volta era Shabbat, era uno venuto da me. Capisco che Shabbat non la sento. E amico mio, che ci guarda come tu ti senti. Scusa che io ti dico, la Torah non è un libro di sentimenti, di folklore. La Torah è una Torah divina che fu dato di Akadosh Baruch Hu. È un libro di istruzioni. Quando tu compri una macchina e dentro il libro di istruzioni c'è scritto che tu ogni 10.000 chilometri devi cambiare l'olio. O tu devi mettere la benzina e non il diesel. Immagini che uno dice, io non me la sento mettere l'olio, da oggi non metto olio, metto acqua, invece di mettere olio metto acqua. O invece di mettere benzino, metterlo, non lo so, metterò ghiaccio. Io non me la sento. Mi sono stupido a dire una cosa di questo genere. Perché? Perché, amico mio, c'è una macchina, ci sono istruzioni, la macchina lavora così. Tu devi mettere benzina, devi mettere l'olio, così lavora la cosa. E questo così è la Torah. La Torah è l'istruzione della vita. La Torah è l'istruzione di come uno deve comportare. Adesso, se tu la senti o non la senti, la capisci o non capisci, non cambia il fatto che chi ha creato l'uomo sa esattamente questo uomo come ottimalizzarlo. E quello è così. E poi questo dice la Torah. Queste sono le leggi della Torah, la mucca rossa. Perché? Per farti capire questo. Come che la mucca rossa tu la fai perché non capisci perché fu comandato di Hashem? Così tutte le mitzvot devono essere fatte perché? Perché Hashem l'ha comandato. Anche se io capisco, anche se io me la sento. Shlomo HaMelech dice la Torah: uno non può avere tante donne, un re non può avere tante donne, un re non può avere tanti soldi. Un re non può avere tanti cavalli. E la Torah dice anche perché non può avere tantissime donne, perché ti possono portare idolatria, ti possono portare la stregoneria, non può avere tanti cavalli, perché puoi ritornare in Egitto, eccetera, eccetera. E tu Shlomo HaMelech, no, io non c'è problema, io mi posso sposare con tante donne, io sono molto forte, molto spirituale. Loro non riusciranno a portarmi sulla strada sbagliata. Io posso avere tanti cavalli, tanti soldi, io sempre lavorerò a Kadosh Baruch Hu. E che è successo? Shlomo HaMelech non ha fatto quello che Akadosh Baruch Hu ha comandato, perché non l'ha sentita che c'è la paura per lui come che fu comandato. E nel fino a questo Shlomo, il più saggio di tutti, Chacham Mikol Adam, che la Torah dice che era il più saggio. Ossia, non è io, non è quel stesso uomo che lo ha visto. Lui è caduto. Perché? Perché questo è il punto. Il punto è che la Torah non è una cosa di sentimento, né una cosa di pensiero, né una cosa di saggezza. Anche che, ovvio che ci sta tutta la saggezza in questa Torah e tutti i sentimenti, ovvio che si può arrivare a tutto, però non è per questo. Viene fatto perché sono istruzioni che furono date dal Creatore, che è divino. Io, esserci materiale, non riuscirò mai a capire lo che HaKadosh Baruch Hu ha voluto al 100%, posso forse capire qualche cosa. E questo è Chukat Torah. Comunque, tzaddikim, non voglio parlare di Chukat Torah, voglio parlare oggi del pozzo di Miriam. La Torah scrive: Vayavo Bnei Israel Bekadesh. I Bnei Israel sono arrivati a una città che si chiama Kadesh. Interessante che Miriam è morta in un posto che si chiama Kadesh. Kadesh vuol dire santificato. Vatamo c'ha Miriam, dice la Torah, e là Miriam è morto, vaticaver sham, ossia è morto in Kadesh e fu seppellito in Kadesh Miriam. Tra parentesi, è la prima volta nei 40 anni del deserto che c'è scritto su qualcuno che lui viene seppellito. Perché? Miriam è la prima che muore? Perché è la prima? Dal momento che la Torah fu data sul monte di Sinai, la prima personaggio e viene scritto su di lui che lui viene seppellito e sepolto in Miriam. Perché? Sarebbe molto, molto semplice. Perché la prima che fu sepolto è Miriam. Tutti gli altri che sono morti non sono sepolti. Perché? Perché noi sappiamo che quando c'era il peccato degli esploratori, Akadosh Baruch Hu ha detto: voi girerete il deserto per 40 anni e ogni giorno a Tisha B'Av moriranno da voi un quarantesimo. No? Quindi che si succede? Di notte ognuno di loro faceva un buco nella terra, andava a dormire in questo buco e la mattina non si svegliava. Quindi la gente non veniva seppellito, seppellivano loro stessi. Però Miriam non muore Tisha B'Av. Miriam non muore per il peccato degli esploratori, perché lei non ha fatto parte del peccato degli esploratori, anzi, c'è chi dice che Caleb Nefunè è suo figlio, c'è chi dice che Caleb Nefunè è suo marito, c'è chi dice suo padre, non faceva parte del peccato degli esploratori. Quindi Miriam è la prima che viene sepolta. Non solo questo, chi ha sepolto Miriam? Mosè e Aaron. Questo è anche interessante di capire, come mai Aaron ha sepolto Miriam? Noi sappiamo che Aaron è un Cohen, non solo un Cohen normale, un Cohen Gadol. Un Cohen normale, quando muoiono una delle sue sette prossime, si può impurificare alle morti, solo sette prossime. Genitori, bambini, Maisia, fratello, sorella, il Cohen può. Però il Cohen Gadol, il capo sacerdote, non si può impurificare a nessuno. Neanche lì alle sette prossime. Quindi mai, come mai Aaron insieme con Mosè seppelliscano Miriam? Ascechi vuole dire che era una met mitzvah. Che vediamo met mitzvah? Quando un Cohen Gadol va per la strada, anche che lui ha un divieto di seppellire. Però se lui è nella strada e vede un morto, anche se questo morto è un sconosciuto, e questo morto non c'è nessuno che lo seppellisce perché sta qui in mezzo della strada, dice: no, no, è l'onore di questo uomo, di una colpa che non è seppellito, è molto, molto grave. E per questo, anche se tu sei Cohen Gadol, anche se un Cohen Gadol, anche a suo padre non può seppellirlo, però se c'è uno che deve essere seppellito e tu non la farai, nessuno la farai perché sei in mezzo alla strada, anche il Cohen Gadol la può fare. Incredibile quanto la Torah dà onore a ogni persona. E anche un uomo sconosciuto può essere seppellito del Cohen Gadol, che non può manco andare al cimitero dei suoi genitori. Per fare capire il kavod. Perché? Perché sta qui per strada e non c'è nessuno che lo può fare. Tra parentesi, apro un parentesi. Tutti i figli di Amram sono seppelliti dentro casa, una cosa stranissima. Non vi posso spiegare perché, perché non ho ancora capito, però così si dice, no? Aaron da chi fu sepolto? Delle sue due figlie di Mosè. Miriam da chi fu sepolta? Da Mosè Aaron. Mosè da chi fu sepolto? Da HaKadosh Baruch Hu stesso. Quindi, quando questi tre fratelli, sì, le guide dell'uscita d'Egitto, Mosè, Aaron e Miriam, nessuno può toccare loro tramite loro stesso. Forse fa capire che era un livello molto così alto, ma non ha voluto che nessun altro lo tocco. Comunque, tzaddikim, Dio ne maestri tov shemi shemen tov yom ha-mavet miyom ivaldo. Più importante un buon nome di un buon olio, perché è più importante il giorno del morto del giorno del nascimento. Perché? Perché quando uno muore è come l'olio, e l'olio sempre sale sopra. Quando un uomo è vivo, noi non sempre riconosciamo le sue virtù. Ma non solo che non riconosciamo, non conosciamo le sue virtù. Però quando uno muore si capisce subito. Perché si capisce subito? Perché inizia a sentire la mancanza di queste azioni che lui faceva fino adesso che non vengono fatte. E piano piano tutto esce sopra, come che l'olio sale sempre sopra quando viene mischiato con un altro liquido. Quindi quando Miriam è morta hanno capito solo l'importanza di Miriam, che questo pozzo viene dato grazie a Miriam, perché tutti questi anni loro non hanno capito questo. Solo quando Miriam è andato via hanno capito questo pozzo era grazie a Miriam, perché adesso che lei è morta non c'è acqua. Dice il Midrash, lei è morta di Eshi Ben Nisan, Yud Ben Nisan. E quando era morta di Eshi Ben Nisan, che è successo? Quando era morta di Eshi Ben Nisan, Moshe e Aaron hanno fatto luto. E la gente, invece di venire al luto di Moshe e Aaron, erano preoccupati perché non c'era più acqua dentro casa. Sono arrivati tutti a Mosè, Aaron, e hanno detto: Mosè, Aaron, vogliamo bere, non abbiamo acqua, abbiamo sete. E Mosè e Aaron, anche che sono in lutto, lasciano tutto e che vanno a fare? La storia famosa. Kadosh Baruch Hu dice deve prendere il bastone e toccare la roccia. Invece che fanno Mosè e Aaron, invece di parlare, toccano. Se Kadosh Baruch Hu ha detto dovete parlare, loro hanno toccato. Parentesi, come mai Moshe e Aaron furono puniti così grave? Possiamo giudicare due fratelli che sono all'inizio del lutto della loro sorella, che forse si sono confusi un po' delle parole del Creatore? Può essere, sì, può essere che il dolore di questa sorella amata, Ha portato che loro si sono confuso un po'. Può essere che non hanno capito bene che quando Hashem ha detto parlare e non toccare e non bastonare, anche quello c'è bisogno di capire come mai. C'è tanto di approfondire su di questo. Tzadikim, Miriam, in un senso era più grande di Mosè, era più grande di Aaron. Per con Miriam, come che Mosè e Aaron insegnavano le uomini, Miriam insegnavano le donne. E voi dovete sapere, Shma beni musar avicha, un uomo deve ascoltare il musar, la etica del suo padre, ve'al titosh Torah timecha, e non puoi lasciare la Torah della sua madre. Tra parentesi, non è al contrario? La Torah non viene insegnata dall'uomo, non deve essere Shma beni Torah avicha, e la etica invece è il comportamento della madre. La vera tazza di chi che no, perché il figlio conquista più tempo con il padre e con la madre, di solito più con la madre. Da chi il figlio impara a mangiare kasher? Da chi il figlio impara che si deve pregare? Da chi il figlio impara che carne e latte si deve aspettare 6 ore? Da chi il figlio impara come si deve parlare? Da chi il figlio impara le mitzvot? Anche che è vero che l'uomo ha più obblighi, però il figlio sta più con la madre. Io, la maestra, tutte le mogli di Am Israel sono arrivato dove sono arrivato, grazie a Miriam. E per questo forse Miriam è più grande di Moshe Aaron, perché dice le maestre, in Abraha Shorah Babayit la biskuta in Sha'an. La benedizione della casa, sapete grazie a chi viene? Io, le maestre, la benedizione della casa viene grazie alla donna. E dove sappiamo? Di Abraham. Quando Abraham Avinu è andato a Egitto con il faraone, è andato povero e ha preso Sarà, e dopo sappiamo la storia, le angeli hanno battuto il faraone perché hai toccato, era sposato, è venuto a Kadosh Baruch Hu, ridai perché è un profeta, così non morirai, e Avram è divenuto ricchissimo perché a Kadosh Baruch Hu ha dato tanta 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 bontà a Avram per questa storia, tramite Egitto, tramite il faraone. Dire maestro, chi ha fatto Avram ricco? Sarà, se non era per Sarà, Abramo non era ricco. E di qui dice la Gemara, in Abraha, la benedizione si trova in una casa grazie alla donna. Se la donna vuole, il marito può conquistare il mondo, sia materiale sia spirituale. Però se la donna, invece di aiutare il suo marito, mai sia, sempre si lamenta e qui e vuole questo e vuole qui e vuole là, ma mai sia questo uomo che può fare? Dove può arrivare? E questa era la grandezza di Miriam. Tra parentesi, c'è chi dice perché Miriam è così grande. Se dopo che Miriam è morto, Mosè e Aaron insieme hanno riportato questo pozzo, forse non c'era bisogno di Miriam. Forse già dall'inizio solo Mosè e Aaron bastava per portare questo pozzo. E i maestri, no, no, no. Il pozzo di Miriam è venuto per qualche caratteristica importante che aveva Miriam. Il Midrash dice che quando partorivano in Egitto le donne, figli, chi dava acqua, chi dava mangiare, chi dava bere, chi vedeva che le bambine erano bene, questa era Miriam. Dicono le maestre, grazie all'acqua che lei ha dato in Egitto, lei ha portato anche il pozzo. Però c'è chi dice no, c'è un Midrash ancora più bello. Noi possiamo immaginare che Am Israel, quando erano in Egitto, la paura più grande della schiavitù non era la schiavitù. La più grande paura della schiavitù era la continuazione del popolo ebraico. Perché? Perché un schiavo che lavora tutto il giorno, dalla mattina alla sera, in un lavoro che non è umano, fuori casa, viene così stanco, così male, che non ha manco la forza di fare una cosa molto importante, e questo è portare bambini al mondo. Il Midrash dice che tanti di questi uomini dormivano fuori casa, non perché non volevano ritornare a casa, perché erano così stanchi, appena terminavano a lavorare, si svenavano di sogno e dormivano là dove erano, non avevano più forza di ritornare a casa a vedere la loro moglie. Dicono i maestri che Miriam faceva un'altra cosa. Lei belliva le donne. Ogni donna dice: vieni qui, ti faccio bello, ti sistemo, sì? Vai al tuo marito al campo, dallo un po' di acqua, dallo un po' di acqua, perché lui ha sete, lavoro molto duro. donne belivano loro stesso perché Miriam faceva, sì, non lo so, trucchi, non lo so, tutto che si fa a una donna per belire. All'epoca loro. La donna andava al Nilo a prendere acqua e succedeva un miracolo che quando la donna prendeva acqua entravano piccoli pesciolini dentro questa acqua. La donna andava al campo lontano dove sta il marito lavorando di notte, dava lui l'acqua, più le piccoli pesciolini, e facevano là una mitzvah molto importante che portava bambini. Di cui la Gemara porta che quando uno vuole essere prolifico e avere bambini deve mangiare piccoli pesci, perché piccoli pesci è una segula. E per questo ci dice che c'è una mitzvah di venerdì mangiare pesce, perché venerdì c'è una mitzvah da fare e non è qui il tempo per allungare troppo su di questo. Quindi, chi è il pozzo vero della vita? Il maestro è il pozzo vero della vita, è l'utero della donna che porta bambini a questo mondo. Quindi, Miriam ha benedito le donne che così hanno potuto vedere il loro marito e così hanno potuto fare lo che c'è bisogno da fare per portare il fondo vero che sono le bambine mi dà che neged mi dà. Miriam porta bambini delle donne e lei porterà l'acqua, che è la vitalità. Però Behemet, c'è anche bisogno di capire perché Miriam è morta. Se Miriam non è morta a Tisha B'Av, vuol dire che lei non è morta per le peccati dell'esploratore. Quindi, perché muore Miriam? La Torah non racconta che Miriam ha sbagliato. Moshe sappiamo, Moshe e Aaron sappiamo tutti, perché hanno bastonato invece di parlare, o forse di vitello d'oro, Aaron, c'è tanto di allungare perché, Miriam, perché Moshe e Aaron sono morti. Però Miriam ha fatto questa sorella per morire. Che peccato ha fatto? Dice il Midrash, ai ai ai. Miriam non ha fatto nessun peccato. Miriam è morto perché non ha voluto svergognare le sue fratelli. Ha detto, sì, le mie fratelli moriranno nel deserto e io sono la unica delle fratelli di sorello che entrò nella terra di Israele. Farò svergognare loro. Come che loro non valgano niente, io valgo più di loro. Che vergogna sarà per loro? Sarà il loro nome cattivo. E per questo possiamo dire che forse Miriam ha voluto lei stessa. Ha detto no, non posso fare vergognare le mie fratelle. Io devo anche rimanere qui nel deserto. Perché non c'è un'altra soluzione, non c'è un'altra risposta, perché Miriam non ha fatto nessun peccato. La Torah non racconta nessun episodio dove Miriam fa qualcosa che porta alla sua morte. E questo ancora fa capire di più la forza di Miriam. C'è chi dice no. Sapete il pozzo di Miriam perché? Perché Miriam è la prima che ha iniziato a cantare. In che senso? Noi sappiamo che quando il mare si è aperto, il popolo ha passato il mare. Az yashir Moshe ovnei Israel, Moshe Rabbeinu ha canto insieme con tutto il popolo. Però questo cantico, tzadikim, non è un cantico comandato. Questo cantico era una profezia. Perché noi sappiamo che tutti hanno cantato la stessa cosa nello stesso momento, però solo gli uomini, le donne non hanno cantato. Perché? Molto semplice, non è pudore, uomini e donne cantare insieme. Già da là si vede se uno vuole dire no, estremisti, no, la Torah stessa, la vediamo, le donne non hanno cantato con gli uomini. Dopo, Miriam ha preso il tamburino, ha iniziato a fare musica con il tamburino. Con le tamburine ha fatto musica. Fa parentesi, dove aveva la tamburina Miriam per fare la musica? Dice il Midrash Miriam, lei sempre sapeva che un giorno usciranno d'Egitto. Lei tutta la sua vita ha preparato questo momento che verrà l'uscita d'Egitto. Come che noi sappiamo che tanti tzaddikim già preparano i loro vestiti per l'avvenuto del Mashiach. Le grandi tzaddikim dentro l'armadio hanno un vestito pronto, già stirato, già tutto pronto. Per quando arriva il Mashiach subito lo metteranno. Così Miriam, il tamburino già era pronto, lei sapeva che se uno uscirà d'Egitto non c'era nessun dubbio. Lei già ha ricevuto una profezia ancora prima del nascimento di Mosè che deve nascere in questa famiglia, uno che verrà a uscire il popolo. Quindi Miriam prende il tamburino e inizia a cantare, pieno di gioia, di simcha, di ringraziamento. E quando uno sta dentro gioia, che succede? Arriva la profezia. I maestri dicono che la profezia è una reazione di una gioia santificata. Quando uno Non gioia perché scherza, perché qualcuno ha detto uno scherzo, una cosa materiale, non lo so, ha guadagnato o qualcosa così. No. Quando una gioia è una gioia di ringraziamento attraverso HaKadosh Baruch Hu, là nel picco della gioia, nel picco del canto e nel picco del ringraziamento, viene la profezia. E questo è che è successo. Rialzo nel tamburino facendo la musica con gioia. Non era programmato questo cantico, perché il cantico è già fu fatto, Az Yashir Moshe Ubnei Israel, ogni Shabbat, ogni giorno del Shacharit lo diciamo. E là Kadosh Baruch Hu ha rifatto scendere la profezia su tutte le donne che erano presenti là insieme con Miriam, con il cantico, e hanno cantato un'altra volta per l'apertura del mare, però non solo, perché il cantico di Miriam non è solo per l'apertura del mare, è anche per tutta l'uscita di Egitto. Interessante. C'è chi dice che ha usato il tamburino, che così quando lei canta gli uomini non sentivano la loro voce, perché la musica era più alta delle voci del canto, del canto. Signore maestri, tu hai cantato per l'acqua, tu sarai quello che avrai il merito di portare l'acqua. Però c'è un Hatam Sofer molto interessante, che dice che il pozzo di Miriam non è smesso il 10 di Nisan, no? Il sposo di Miriam è smesso solo 7 giorni dopo. Perché? Perché noi sappiamo che l'anima del defunto, nei primi 7 giorni dopo la sua seppellizzazione, rimane su questo mondo, non va subito al prossimo mondo. Perché? Perché l'anima, dopo essere qui tanti anni, è molto legata a questo mondo. Quindi ha bisogno di qualche giorno di passaggio. Si dice che lei va dal tombo della casa, della casa alla tomba, nei primi 7 giorni. Dire mai sì che quando ci sta l'anima qui, questi 7 giorni, la sua presenza è ancora qui, la sua forza sta ancora qui. E poi si dice il Hatam Sofer che è ovvio che il pozzo di Miriam non è smesso il 10 di Nisan quando Miriam è morto. È smesso solo 10 giorni dopo. 7 giorni, scusa, 7 giorni dopo. Sì? Quindi 7 dopo 10 è il 17. Però non solo il 17. Perché all'inizio, quando è smesso il pozzo, la gente ancora avevano acqua dentro a casa. Ha durato qualche giorno, dice il Hatam Sofer, solo il 21 di Nisan, il popolo è venuto da Mosè, abbiamo sete, non abbiamo acqua. Il 21 di Nisan, che è successo? L'apertura del mare. Dice, ma se il 21 di Nisan e l'acqua è divenuta roccia. Perché? Perché quando HaKadosh Baruch Hu ha aperto l'acqua, quando Am Israele è uscito d'Egitto, ma si dicono che l'acqua non solo che si è spaccato in due, è divenuto solido come la roccia. Quindi il giorno dove la roccia è divenuta solido come la roccia, sì, e l'acqua è divenuto un'altra volta. Quindi questo è un giorno che l'acqua diviene roccia. Poi questo è il 21 di Nisan, il pozzo di Miriam ha smesso perché l'acqua è divenuta roccia. Però si può approfondire ancora un po' di più. Questo pozzo, dovete sapere, fa parte delle 3 regali che furono dati. La manna, grazie a Mosè, le nuvole della gloria, grazie a Aaron, e il pozzo, grazie a Miriam. Però c'è una grande differenza tra questi tre. La manna è terminato prima che sono entrato in Israele. Le nuvole della gloria sono terminato prima di entrare nella terra di Israele. Però il pozzo di Miriam è rimasto. Dice il Midrash, il pozzo di Miriam è entrato dentro la terra di Israele, è arrivato fino al Tibere, al Kineret, e là si è fermato. E voi dovete sapere che questo pozzo non era un piccolo fonte. Il Midrash racconta che del pozzo di Miriam uscivano fiume così grande, che quando uno voleva andare da un territorio, da un tribù all'altro tribù, aveva bisogno di prendere la barca per attraversare l'acqua, era tipo come un Venezia. O come un Amsterdam, ma quello più bello di questo, in mezzo di un deserto, cioè tra ogni tribù, perché c'erano 12 tribù, non andavano tutti insieme, ognuno nel suo campamento, circondavano un fiume, non un fiume che tu potevi nuotare, un fiume che c'era bisogno proprio della barca per attraversarla. Capire la quantità di acqua che è uscita di questo pozzo. Non solo questo, ma si dice che questo pozzo aveva la forza della guarigione. La forza della guarigione, qualsiasi uomo che beveva di questa acqua veniva guarito subito. E è saputo, la Gemara racconta, che c'era un uomo che aveva la Tzaraat, che stava in Israele, il rabbino ha detto: se tu vuoi essere guarito, vai alla Kineret, perché nel Kineret c'è il pozzo di Miriam, e se avrai il merito, il pozzo di Miriam si rivelerà a te. E se bevi di quest'acqua, questa è l'acqua della guarigione. E la Gemara è piena di storie, le Midrashim sono piene di storie di persone che hanno bevuto l'acqua del pozzo di Miriam. Quindi, se mai si è uno è malato, basta andare al Kineret di pregare a Miriam e a Kadosh Baruch Hu, che avranno il merito, ovvio, Miriam tramite a Kadosh Baruch Hu, tutto è a Kadosh Baruch Hu, noi non preghiamo a persone, preghiamo a persone che ci aiuta di portare il nostro supplico attraverso il Creatore, questo è ovvio. Pregare a Kadosh Baruch Hu che avrai il merito che si rivelerà a lui il pozzo di Miriam, e se lui si rivela, bevi di questo e viene guarito di tutte le malattie. Anche per questo c'è bisogno di capire perché. Perché questo pozzo è il pozzo della guarigione. Il Midrash dice che Miriam era malato molto prima dell'uscita d'Egitto. E anche dopo, con la Tzaraat, quando ha parlato su Moshe, era malato. E Moshe Rabbeinu ha pregato su di lei, El Nare Fanala, solo 5 parole. Sì? Immaginate un uomo che la sua sorella è malato e usa solo 5 parole per pregare. Cioè, un rabbino, qualsiasi rabbino normale, si prega per un uomo che non fa parte della famiglia, usa, non lo so, 20 parole, 30 parole, almeno 100.000 volte, no? Fino a che uno si guarisce. Invece qui no, è il fratello, Moshe Rabbeinu, solo 5 parole. El Nare Fanala. Perché 5 parole? Ha detto Moshe Rabbeinu, ogni volta che un uomo è malato e nel deserto, viene a me che io prega. Se la gente vedranno che io prego per la mia sorella più che io prego per loro, che diranno: ah, quando è la tua sorella tu preghi tanto perché è la tua famiglia, però noi che non siamo famiglia, per noi non preghi così tanto. Ha detto Mosè, io devo pregare per lei il meno di tutto. Posso usare solo 5, manco 6 parole, che così se qualcuno mi vede non dirà nel suo cuore: ah, c'è qui favoritismo tra fratelli. La grandezza di Mosè, chi può immaginare? Una umiltà così, una bontà così. Dicono le maestre, questa preghiera che ha fatto Mosè su Miriam ha portato la guarigione, la forza di guarigione nel pozzo di Miriam. E qualsiasi uomo che era malato beveva questa acqua e si guariva. Però Behemet, c'è anche un po' bisogno di capire il peccato. Il peccato, perché Mosè era ben... Invece di parlare, ha bastonato. La differenza tra bastonare una pietra e parlare una pietra è molto semplice. Bastonare siamo nella realtà di azioni, sì? Bastonare, toccare, sì? Creare. Siamo nella realtà di azioni, nel mondo di azioni. Invece parlare è un mondo più alto. Parlare, la Gemara dice che le parole non è considerato un'azione. O che parole è così, non è che uno ha fatto qualcosa, ha parlato. Anche che la vita e la morte sta dentro la forza della lingua, dentro la forza della bocca, non c'è nessun dubbio. Però il parole è una realtà più alta, e il pensiero è ancora una realtà più grande. Quindi tre realtà: azione, parole, pensieri. E la verità è che questa roccia, la prima volta, perché questa roccia c'è due storie con roccia, appena sono uscita d'Egitto, prima l'ha ricevuta della Torah. E prima di entrare nella terra di Israele, la prima volta che Kadosh Baruch dice a Moshe: prende il bastone e bastone la roccia e darà acqua. Invece questa volta dice a Kadosh Baruch Moshe: prendi il bastone e non bastonare e parlare. Moshe si è confuso. Io la prima volta ho preso il bastone e ho bastonato, quindi questa volta deve anche prendere il bastone e bastonare. Per questo lui si è confuso, perché lui si ricorda che la prima volta ha bastonato, non ha parlato. Perché la prima volta bastonare e la seconda volta parlare? La differenza tra bastonare una roccia e parlare a una roccia. Ah, c'è tanta da approfondire qui. Una delle spiegazioni che viene dato è come un bambino. Quando un bambino è piccolo, 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 tu non lo puoi spiegare le cose. Quando un bambino di 2 anni, 3 anni vuole toccare il fuoco, tu non lo puoi spiegare a lui, devi spiegare, però lui non riesce. Tu devi prendere la sua mano e darlo un piccolo sbatto sul manino. Perché? Ma che lui deve capire che il fuoco è una cosa pericolosa. Lui con le parole non è una età che lui riesce a capire nella sua comprensione le parole. Però se tu prenderai un bambino di 13 anni e tu lo darai sulle manine, sarai considerato un stupido. Perché a 13 anni E tu lo dai sulle manine, 13 anni devi parlare al cervello, devi usare parole. Quindi all'educazione delle figlie all'inizio è molto nella realtà di azione, tu lo dai, tu lo prendi. Se tu non hai fiducia in un bambino di 6 mesi, per esempio, che lui mangerà le cose giuste, toccherà le cose giuste, metterà la bocca le cose giuste, no? Devi stare attento, che metti, che prende, che tocca, dove va? Sì, deve tu fare tutto nella realtà dell'azione. Piano piano, quando lui cresce, l'azione e l'educazione scendono e le parole, la saggezza vengono aumentate. Ha detto a Kadosh Baruch Hu Moshe, il popolo appena uscito d'Egitto sono bambini. Parlare con loro, no? C'è bisogno del mondo di azione, si deve dare e sbattere la roccia. Però dopo 40 anni non puoi continuare a sbattere come hai fatto all'inizio. Siamo alzati un livello, devi iniziare a parlare. Questa è la prima interpretazione. La seconda interpretazione è che noi sappiamo che la Torah viene fatta da due parti, la Torah scritta e la Torah orale. E queste sono due parti che non c'è modo di dividere. Se uno ti dice, ci sono gente che dice, ah, la Torah orale, io non ci credo, solo la Torah scritta. Però, amico mio, tu senza la Torah orale non riesci a capire la Torah scritta. Perché, per esempio, quando la Torah scritta ti dice che tu devi 7 giorni essere in una capanna di Sukkot, che capanna è? La Torah non dice che grandezza è questa capanna. Non c'è scritto la sukkah che grandezza. Quanto alto, quanto muri, che deve essere fatto da alieno, da ferro, che deve essere fatto? La Torah non ti dice. Tu per forza sei una Torah orale. O quando la Torah dice tu metterei tra le tue occhi il tefilin, che colore è il tefilin? La Torah dice no. Che ci sta dentro la tefilin? La Torah dice no. C'è bisogno della Torah orale per forza. Anzi, la Torah orale è più alta della Torah scritta. Però quando un bambino è piccolo, iniziamo a studiare con lui la Torah orale. Deve prima essere studiata la Torah scritta. Torah, Tzivah, Lanu, Moshe, 10 comandamenti, sì? Shema Israele, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, tutto scritto. Piano piano, quando lui cresce, si studia la Rashi, la Torah orale. Rashi fa parte della Torah orale, già interpretazione della Torah scritta. Mishnah, Gemara, Talmud, Zohar, eccetera, eccetera. Dicono le maestre. All'inizio, quando sono uscite d'Egitto, hanno sbattuto perché erano ancora nel livello della Torah scritta. Però dopo 40 anni, Akash ha voluto che arrivano al livello della Torah orale. E Moshe non ha capito forse. E questo forse è un sbaglio che ogni padre fa. Noi sempre abbiamo l'atteggiamento di pensare che i nostri bambini sono rimasti piccoli. Però non può essere, è una cosa naturale, ci viene naturale. Noi, quando il bambino viene 20, 30, 40, 18, 16, pensiamo che ancora lui è il stesso bambino quando aveva 5, 6 anni, però non possiamo parlare nello stesso modo, non possiamo comportare nello stesso modo. Stessa cosa con un marito o con una moglie il primo anno non è come un marito come dopo 20 anni, come una moglie dopo 20 anni. Le cose cambiano, le parole sono cambiate, l'atteggiamento deve essere cambiato. Forse Moshe era così attaccato al popolo come il maestro di questo popolo che abbiamo detto era uscito d'Egitto analfabetico, non sapevano leggere, non sapevano niente proprio, erano schiavi tutta la vita per generazioni, ignoranti proprio. Forse nella sua testa sono rimasto le piccoli che sono uscite d'Egitto. E forse questo era il cambiamento e la trasmissione che c'era bisogno quando Moshe è andato via. La Ramban invece dice no. Il peccato della roccia non è sì, lui ha parlato, ha fastuto, non cambia niente. Il peccato della roccia è che quando loro sono arrivati per chiedere acqua, Moshe Rabbeinu si è arrabbiato. Shimonah Amorim, che non avete fiducia? Sempre 40 anni ci ha dato, ci ha fatto, non avete avuto fiducia? E le maestre dicono che Moshe Rabbeinu ha risposto un po' in un modo intenso. Perché la richiesta di acqua non è qualsiasi richiesta. Noi sappiamo che acqua e cibo è una cosa fondamentale. Quindi se il popolo chiede acqua non ti puoi arrabbiare. Anche che per te è logico, è detto che sicuro Hashem provvederò. O comunque tu non puoi fare una cosa di questo genere. E questo tzaddikim, che tante volte quando gente richiedono da noi richieste, a noi ci sembra che queste richieste sono superflue. Sia di bambini sia di amici, c'è tanto di parlare di questa parasha, di questa parola educazione di bambini sta in questa parasha, perché la mucca è la vacca che ha fatto il vitello d'oro, è il suo figlio, è quello che viene a purificare. C'è tanto di parlare, non c'è il tempo di questo per allungare troppo. Però questa è una cosa che un uomo deve sapere, questa cosa deve capirlo bene, bene. Qual è l'atteggiamento che si deve avere? Come si deve comportare? Come si deve passare le cose? Non si può arrabbiare a un popolo che ha 40 anni per una richiesta di acqua. Acqua è una cosa fondamentale. E tante volte a noi la gente chiedono domande che non dice scusa, però io ti devo aiutare con questa cosa. Però sì, poi se questa cosa per lui è fondamentale, per te questa cosa non ti sembra importante, per lui è. Mosè forse non ha potuto capire in questo momento quanto è importante per lui l'acqua, perché lui già era un uomo così spirituale che va bene, acqua, cibo, non c'è bisogno, io ho 40 anni nel cielo senza mangiare, senza bere, qual è il problema? Sì. E questo tzadikim, dare importanza a ognuno. E questa forse era la forza di Miriam. Tzadikim, Miriam, Maim, che è acqua, all'acronimo di Miriam, che fa l'acronimo Maim Rabbim Yerdu Miber. Tanta acqua sono sceso del pozzo. Che possiamo avere il merito di rivedere Bezrat Hashem con Mashiach Tzidkenu, sia Moshe, sia Aaron, sia Miriam. Sì, stiamo aspettando questo momento. Loro ritornano Abraham, Isaac, Jacob, perché abbiamo bisogno della redenzione. Io per tanto anni ho pensato, come siamo arrivati all'Olocausto? Come mai siamo arrivati a questo Olocausto? Come siamo arrivati che odio c'era bisogno per questi tedeschi fare lo che hanno fatto? Sembra una cosa che non è umano. E fino a 2 o 3 anni fa non sono mai riuscito a capire. Oggi ho iniziato a capire, quando si vede come il popolo, tutto il mondo, in Italia, in America, non importa dove vai, questa cosa è strana, come l'odio si è svegliato. E l'odio si è svegliato in tutte le parti, in tutti i mondi, sia anche gente che non sono ignorante, anche gente che sono saggi, anche gente che sono illuminati. E l'odio attraverso il popolo ebraico, quando tu vedi come in 2 anni, in 3 anni, questa trasformazione mi ha aiutato un po' a capire come mai siamo arrivati forse all'Olocausto. E Samson e Yaakov. E questo è che dobbiamo pregare, sadiki, dobbiamo pregare per la venuta di Mashiach Tzidkenu, b'mehera bi'amenu, per la gloria non nostra, per la gloria di HaKadosh Baruch Hu, perché quando le figlie del padre stanno male, è il padre che soffre per primo. Quindi quando il popolo di Israele sta male negli occhi del mondo, il primo chi soffre è il creatore stesso. Lemaanha Peol, per te, come noi chiediamo ogni lunedì e giovedì, fallo per te, HaKadosh Baruch Hu, non per noi, che possiamo avere il merito di vedere la Meshach Tzidkenu b'mehera bi'amenu, amen.